Fratelli e sorelle, buon sabato a voi tutti, presenti, ma anche voi che siete collegati. Un caro saluto, un abbraccio mio personale, ma anche da tutti i nostri fratelli qui presenti. Il Vangelo di Matteo, voi tutti l'avete letto, dove Gesù pronunciò la seguente profezia, il capitolo 24, nel versetto 11, tutti voi la conoscete. E sorgeranno, lui ha detto, molti falsi profeti e ne sedurranno molti. Ora, questa profezia o si è avverrata oppure Gesù Cristo ha fallito di dirla, si è sbagliato. Ma naturalmente noi crediamo che Gesù non si è sbagliato e che la sua profezia si è avverata. Quando lui dice sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti, noi vediamo questa profezia avverata proprio come vediamo oggi nella società e nel resto del mondo. Basta guardare il mondo come è oggi per capire che molti falsi profeti sono sorti e hanno ingannato i molti, non i pochi, ma i molti. Per profeti qui si intende quelli che predicano nel nome di Cristo o anche nel nome di altre divinità, secondo la loro concezione. Gesù Cristo, per quello che ci riguarda noi in Occidente, ha detto che i falsi predicatori sarebbero stati molti. Tenete bene in mente questa. I falsi predicatori sarebbero stati molti e gli ha detto proprio questo. Non è mai abbastanza ripeterla. La parola molti deve restare impressa nella nostra mente per tutto il periodo di questo sermone. Cioè, quando dice molti, chi intendeva dire Gesù? La stragrande maggioranza delle popolazioni. I più. Nel frattempo c'è una piccola minoranza, se andiamo in Luca capitolo 12, nel versetto 32, in contrapposizione, ma non certamente in guerra, soltanto controcorrente, c'è nel frattempo una piccola minoranza di persone sparse nel mondo che conoscono la verità e che non sono state ingannate. A costoro Gesù dà il seguente incoraggiamento, in Luca 12,32. Dice, non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Quindi noi vediamo i piatti di due bilanci. Vediamo la stragrande maggioranza, i molti che sono ingannati da falsi predicatori, e c'è un piccolo gregge al quale Dio vuole dare il suo regno. Quindi il piccolo gregge di Dio è composto di persone che sono state liberate dall'inganno, dai falsi predicatori. E perché è stato possibile? Perché costoro hanno amato la verità più delle tradizioni degli uomini. Infatti, se uno è prigioniero delle proprie tradizioni e non desidera scoprire la verità, potrebbe essere molto disturbato da questo sermone, quindi lo invito fin da adesso, questa persona o chiunque si imbatte ad ascoltarlo, di smettere di ascoltare questo sermone, perché farebbe, non è nostra intenzione ovviamente offendere nessuno o accusare nessuno. Ricordiamo che noi eravamo parte della maggioranza un tempo. Quindi questo lo diciamo perché si capisca con quale spirito noi presentiamo questa verità. Quindi lo scopo di questo sermone è quello di aiutare amorevolmente a scoprire la verità sul perché il Natale è diventata una festa osservata dalla maggioranza della gente. C'è un motivo, non è che la gente è cattiva. Oggi guarderemo più da vicino il perché è accaduto. Perché il Natale è osservato dalla maggioranza? Cercherò di rispondere a questa domanda ripeto, solo per aiutare quelli che desiderano conoscere la verità e viverla. E per aiutare coloro che apprezzano il fatto che la conoscenza della verità ci libera dall'ignoranza e che è meglio ascoltare la riprensione del saggio che ascoltare il canto degli stolti, come scrive Salomone in Ecclesiaste. Quindi, di nuovo, la domanda: perché il Natale, l'osservanza del Natale è così universale? Perché, preparatevi a questa risposta che può sembrare dura, ecco perché ho detto, se qualcuno si sente disturbato da quello che diciamo, è meglio che lasci sin da ora. Perché l'osservanza del Natale è così universale? La risposta è questa. Perché la maggioranza delle popolazioni è sincretista. È sincretista, per alcuno di voi può essere una parola nuova. Cioè, sincretista significa non cristiana. E anche se crede di esserlo cristiana, invece non lo è, e vedremo il perché. Cosa significa essere sincretisti? Se voi andate nell'enciclopedia Treccani, che è quella, secondo me, la più autorevole, per sincretismo è un accordo o fusione di dottrine di origine diversa, sia nella sfera delle credenze religiose, sia in quella delle concezioni filosofiche, e più particolarmente nella storia delle religioni. Significa sincretismo questo, fusione di motivi e di concezioni religiose differenti fra loro, o anche la parziale contaminazione di una religione con elementi di altre religioni. Quindi noi viviamo in un mondo che si definisce cristiano, ma che è un mondo sincretista, che ha abbracciato il sincretismo, e ne sono consapevoli. La stessa cosa viene detta anche da altre enciclopedie in generale. In altre parole, dice, sincretismo può essere considerato una convergenza di elementi ideologici già inconciliabili, una volta inconciliabili, ma attuata in vista di esigenze pratiche di carattere culturale, filosofico o religioso, appartenenti a due o più culture o dottrine diverse fra di loro. E il termine, questo termine, sincretismo, è applicato soprattutto nella scienza e nella storia delle religioni, in cui indica quel complesso di fenomeni e concezioni costituite dall'incontro di forme religiose differenti. Quindi questa società ha abbracciato forme religiose differenti, ne ha fatto un cocktail e le vive. Come si manifesta il sincretismo nella società di tutti i giorni, specialmente in questo periodo dell'anno? La stragrande maggioranza festeggiava il Natale pensando che fosse una cosa giusta, finché non si scoprì attraverso internet negli ultimi decenni, perché prima la popolazione nemmeno se lo poneva il problema, finché non si scoprì che questa festività ha origini pagane. Ma nulla è cambiato, perché i falsi predicatori, che pur ammettono che le origini del Natale sono pagane, che pur ammettono che Cristo probabilmente non è nato il 25 dicembre, si sono affrettati ad ammettere tutto questo, ma dicendo allo stesso tempo che questo non importa, perché l'importante è onorare Cristo. L'importante è festeggiare Cristo. Quindi questa è la loro posizione sincretista. Quindi la stragrande maggioranza della popolazione continua, si sente giustificata nel continuare a celebrare la festa di Natale, pur sapendo che Cristo non è nato a dicembre e pur sapendo che in questo periodo dell'anno i loro antenati celebravano una festa famosa in tutto l'impero in onore del Dio Sole, che veniva chiamata allora Solis Invictus, in occasione del solstizio d'inverno, proprio il 25 dicembre. In seguito, questa tradizione natalizia si allungò fino al 7 gennaio, fondendosi con il culto mitraico molto popolare, soprattutto fra i legionari romani. E fin dai secoli prima della nascita di Cristo, però, la maggioranza delle popolazioni festeggiava dal 25 dicembre al 7 gennaio addobbando un albero in casa o nelle piazze, perché non sapeva o non riconosceva come Dio vede tutto questo. Prendiamo Geremia capitolo 10. Geremia 10, facciamo un salto di 5 secoli e più. Un salto di 5 secoli avanti Cristo, la società celebrava esattamente questo periodo dell'anno come oggi, dopo 2500 anni, ancora la celebra più o meno allo stesso modo, con prodotti naturalmente più moderni, ma la sostanza rimane. In Geremia 10, nel versetto 2, Geremia 10, versetto 2, così parla il Signore: non imparate a camminare nella via delle nazioni e non abbiate paura dei segni del cielo, perché sono le nazioni quelle che ne hanno paura. Nel versetto 3, desto la vostra attenzione a questo versetto 3, infatti dice: i costumi dei popoli sono vanità. I costumi dei popoli sono vanità, poiché si taglia un albero nella foresta e le mani dell'operaio lo lavorano con l'ascia, lo si adorna d'argento e d'oro, lo si fissa con chiodi, con i martelli perché non si muova. Oggi naturalmente tutto più meccanizzato, tutto più moderno tecnologicamente, non c'è bisogno, ci sono altre, c'è l'industrializzazione dell'albero. Nel versetto 5 dice: gli idoli sono come spauracchi. Qui Dio dice: questa gente fa tutto questo, però qui Dio parla a noi e ci dice: gli idoli sono degli spauracchi in un campo di cocomeri e non parlano, bisogna portarli perché non possono camminare. Non li temete, perché non possono fare nessun male e non è il loro potere di fare nemmeno il bene. Nel versetto 6 dice: non c'è invece nessuno pari a te, Signore. Tu sei grande, e grande in potenza è il tuo nome. Chi non ti temerebbe, re delle nazioni? Vedete, Dio è il vero re delle nazioni, ma le nazioni hanno usurpato l'autorità di Dio e i nodi verranno al pettine un giorno. Poiché questo invece ti è dovuto l'onore, che la gente non dà al vero Dio, ma lo dà agli idoli, alle proprie vanità, al commercio. Non so quanti messaggi ho ricevuto di Buon Natale, ma tutti per promuovere il loro prodotto. Poiché fra tutti i saggi delle nazioni e in tutti i loro regni non c'è nessuno pari a te. Ora Gesù risusciterà Geremia un giorno. È Gesù che ha ispirato Geremia a scrivere queste parole. Alcuni diranno: sì, ma per Israele, mica per noi. Di solito è questo quello che dicono. Ma voi pensate che approverà l'albero di Natale Geremia quando sarà risuscitato, dopo che Dio gli ha fatto scrivere queste cose? Quello che è posto perfino nella grande piazza del Vaticano? Mi rendo conto che questo dire può essere... può disturbare, può essere un disturbo, però solo chi ti ama ti fa piangere, chi non ti ama ti culla e ti vizia nell'errore spesso, e quindi ci dobbiamo rendere conto che questo dire può creare nemici, soprattutto da parte dei superbi, che non amano la parola di Dio, non si vogliono arrendere alla parola di Dio. Ma fu Cristo, notate, fu Cristo, il Verbo, la parola, ad ispirare il profeta Geremia a scrivere queste parole non solo per l'antico Israele, ma anche per noi oggi, dopo 2500 anni. Difatti anche per noi del Nuovo Testamento. Ma la maggioranza non lo sa. La maggioranza è brava gente. La maggioranza, eravamo noi parte di quella maggioranza. La maggioranza non lo sa o crede che queste parole si riferiscono soltanto all'antico Israele. Ma la vera Chiesa è fondata non soltanto sugli apostoli. La vera Chiesa è fondata anche sui profeti, di cui Geremia è uno considerato dei maggiori, non che ci siano profeti minori e profeti maggiori. Quando Dio parla non esiste un ministro minore o un ministro maggiore. Tutti i profeti, quello che hanno detto è importante per noi. Difatti, se andiamo in Efesini capitolo 2, in Efesini capitolo 2, nel versetto 19 e 20, dice: voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Notate bene che non sono gli israeliti ai quali Geremia parlava a doversi convertire al mondo pagano, ma erano e sono i pagani che si devono convertire per diventare non, per non restare forestieri, ma per diventare concittadini del popolo di Dio. Un popolo di Dio naturalmente non come quell'Israele che c'è attualmente che non riconosce Cristo, ma l'Israele spirituale. E difatti dice nel versetto 20: voi dunque non siete più forestieri né ospiti, perché siete stati edificati sul fondamento non solo degli apostoli, ma anche dei profeti. Dei profeti di cui Geremia ha parlato, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare. Non un uomo che si erige essa ad avere il primato su tutti gli altri. Cristo è la pietra. Nessun uomo sulla faccia della terra è al posto di Cristo o vicario di Cristo. I profeti sono stati ispirati da Dio a scrivere questa verità per noi, dal momento che la Chiesa del Nuovo Testamento è fondata non solo sul fondamento degli apostoli ma anche dei profeti. Ecclesiaste 7.1, Salomone è stato uno dei più grandi profeti. In Ecclesiaste 7.1, per i vostri appunti, dice che il giorno della morte è meglio del giorno della nascita. Questo per farci capire che in realtà la Pasqua è più importante, o la nostra morte, il modo come moriamo, se moriamo in Cristo o in Satana, è più importante nel momento in cui noi nasciamo. Perché è l'inizio di un'opera che non si sa che pesce prenderà. In Geremia capitolo 10, dove eravamo prima, nel capitolo 10 di Geremia, nel versetto 2, così dice l'Eterno: non imparate a seguire la via delle nazioni. E i figli di Israele invece cosa fecero? Seguirono proprio le vie delle nazioni. E per quale motivo Israele fu smembrato? Per quale motivo i figli di Israele furono disseminati fra le nazioni, perseguitati? L'ebreo errante questa espressione. Perché seguirono le vie delle nazioni. Quanto sangue, quanta sofferenza sono dovuti passare, appunto 2500 anni quasi, perché Dio prende un gruppo, una piccola minoranza di israeliti, e dopo 2500 anni, ripeto, li fa tornare in Israele, ora nel Medio Oriente, perché si sono ravveduti e stanno incominciando a capire l'errore che hanno fatto. Quindi dobbiamo pregare per Israele, per il ravvedimento di Israele, da un Israele fisico affinché diventi l'Israele spirituale. Quindi, in Ecclesiaste 7, per esempio, dove eravamo prima, Ecclesiaste 7 nel versetto 8, c'è scritto che vale più la fine di una cosa che il suo principio. Annotatelo, tutte queste scritture. Ecclesiaste 7.1, Geremia 10.2, Ecclesiaste 7.8. Eppure la festa di Natale, quando noi leggiamo che vale più la fine di una cosa che il suo principio, se ci fate caso, la festa di Natale è osservata universalmente anche in paesi orientali, in Cina, dove la Pasqua nemmeno la celebrano, però lì fanno pure il Natale. Per quale motivo il Natale ha assunto una così grande universalità? Soprattutto in tempi più moderni, per la questione commerciale, perché i commercianti prendono la palla in balzo, inventano perfino feste nuove come la festa della mamma, la festa di papà, mica si sono preoccupati gli ideatori di questa festa del papà o della mamma, si sono preoccupati di come incrementare i loro portafogli con il loro commercio. E la gente ciecamente segue, dagli una festa che la gente le fa, così come sotto il monte Horeb fecero una festa, fecero un vitello d'oro, mica per rappresentare che so, fecero rappresentare d'oro per rappresentare Dio e per onorare Yahweh che li aveva liberati dall'Egitto. Eppure sappiamo come Dio si è arrabbiato. Quindi questa osservanza universale della festa di Natale è una manifestazione del sincretismo spirituale che la maggioranza delle popolazioni sta vivendo fino ad oggi. Qual è il risultato? State attenti qui perché passo dopo passo prendete nota anche delle scritture per il vostro studio personale. Il risultato è che pochi credenti veramente sono convertiti, ho detto credenti, perché si può essere credenti ma non convertiti. Pochi credenti sono veramente convertiti e moltissimi credenti non lo sono affatto. Credenti, ci sono credenti sinceri ma non convertiti. Credenti sinceri ma non convertiti. È un paradosso, vero? Sapete perché c'è questa situazione? Lo sapete, lo sapreste spiegare? Lo volete sapere? Prendete nota di queste scritture che sono elementarissime, ma che sono messe in successione, talmente semplice da far capire anche a un bambino il perché c'è questa situazione. Il sincretismo esiste perché non c'è vera conversione, questa è la prima cosa. Il sincretismo esiste perché c'è molta fede, ma poca o nessuna conversione. Perché tanti vanno in chiesa, tanti dicono di credere in Dio, di credere in Gesù Cristo, ma non c'è conversione. Che significa conversione? Conversione significa cambiamento. Non c'è cambiamento nella vita delle persone. Non c'è un cambiamento da carnale a spirituale o da pagano a realmente cristiano. Non esiste questo cambiamento. C'è l'illusione di essere cristiani o di essere approvati da Dio. Andiamo in Atti capitolo 2. In Atti capitolo 2 perché noi vediamo come inizia la conversione. Come inizia la conversione. Cioè se voi ora siete qui collegati, se voi siete qui presenti, è iniziata una conversione, perché vi garantisco che sareste lì a passare il tempo con la grande maggioranza delle persone. Come inizia la conversione? Inizia in Atti capitolo 2, versetto 38, inizia con il ravvedimento. Allora Pietro disse loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. Questa esortazione a ravvedersi per il perdono dei nostri peccati echeggia da 2000 anni, ma nessuno si chiede o non viene detto, da chi dovrebbe dirlo, di che cosa ci si deve pentire. Questo è il problema. Basta pensare che i neonati vengono portati ad essere battezzati già da neonati stessi. E voi, dice, riceverete il dono dello Spirito Santo. Cioè bisogna ricevere un dono di Spirito Santo a condizione che uno è ravveduto e che viene portato al battesimo. Ma se uno viene portato al battesimo e non è ravveduto, può ottenere il dono dello Spirito Santo. Nel versetto 39, poiché dice la promessa è per voi e per i vostri figli e per tutti coloro che sono lontani e per quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. E con molte altre parole l'Apostolo Pietro qui li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione, o in altre versioni da questa era malvagia, perché quest'era finirà e inizierà l'era di Dio. E noi abbiamo bisogno di salvarci da questa era perché è malvagia, non la chiamo io tale, è Dio stesso che la chiama così, malvagia. Quindi il battesimo è solo l'inizio della conversione, ma la maggioranza non ha conosciuto nemmeno l'inizio della conversione. sembrano parole presuntuose. Perché non l'ha conosciuto nemmeno l'inizio? Perché a causa di un falso battesimo. Per esempio, come ho detto prima, il battesimo amministrato ai neonati, oppure al battesimo che è stato amministrato a chi non è realmente pentito o che non sapeva di che cosa esattamente avrebbe dovuto pentirsi. I quaccheri, per esempio, venivano istruiti che dovevano pentirsi di suonare il pianoforte o di ballare, perché quello per loro era un peccato. Ma poi se violavano magari i primi quattro comandamenti o non li conoscevano, non ci facevano nemmeno caso. Non c'era il dolo, c'era ignoranza biblica. La maggioranza ha fede. La maggioranza ha fede. Parlo del mondo cristiano, non quello nominale. Parlo di quelli che vanno in chiesa, ciascuno va nelle proprie chiese, battisti, protestanti, evangelici, cattolici, testimoni di Geova, mormoni. Insomma, ormai il mercato della religione offre tante visioni. La maggioranza ha fede, ma è una fede su fondamenti sbagliati, come è sbagliata la fede, per esempio, di quegli islamici che si autoesplodono per sostenere la loro causa. Quindi non sempre una fede solo perché è eccelsa è fondata su un fondamento giusto. Quindi, di che cosa ci si deve ravvedere per avviare, per iniziare la conversione, il cambiamento? Pietro lo ha detto in Atti 2, dice ravvedetevi per il perdono dei peccati. Quindi bisogna ravvedersi. Però l'umanità è anche superba. Noi viviamo in un secolo di individualismo dove ognuno non vuole che gli venga detto nulla di ciò che si deve fare. Ognuno deve decidere da sé. E quando dice che dobbiamo ravvederci per il perdono dei peccati, lì nasce l'inchippo, cioè, ma che cos'è il peccato? Che cos'è il peccato? Perché se voi glielo chiedete alle persone, non lo sanno cos'è il peccato. O addirittura alcuni sanno che ciò che la Bibbia definisce come peccato, ma rigettano quella definizione, e rigettano l'intera Bibbia, l'intera parola di Dio. Andiamo in 1 Giovanni capitolo 3 versetto 4, prendete questi appunti. 1 Giovanni capitolo 3 versetto 4, dove Dio dice attraverso Giovanni: chiunque commette il peccato commette pure una violazione della legge, perché il peccato è la violazione della legge, la legge di Dio ovviamente. La maggioranza non si rivede perché non sa che cos'è il peccato. E non, perché non sa cosa? Perché non conosce la legge. Non lo sa perché è stata falsamente istruita a credere che Gesù ha abolito la legge di Dio. Notate bene che sono cose elementari, ma sono dei cardini, delle scritture cardini che spiegano perché la maggioranza della popolazione osserva il Natale e tante altre feste di natura, di spirito, di origine pagana. Tanti sono stati istruiti dai falsi predicatori a credere che Gesù non solo ha abolito la legge, oppure che le leggi di Dio sono mutabili a seconda dell'epoca in cui viviamo. Le leggi di Dio, ma tu non vorrai certo che noi mettiamo in pratica certe leggi che venivano osservate migliaia di anni fa? Ma che è una pazzia, è una follia. Certamente è una follia, una pazzia, sicuramente. È impossibile, direi, oggi osservare determinati comandamenti di Dio come migliaia di anni fa. Diventa possibile solo attraverso Dio, perché andare contro questo sistema, per come ormai tutti universalmente fanno quello che fanno, l'uomo per natura, la natura umana è aggregante, soffre moltissimo non aggregarsi e andare controcorrente e far parte di quel piccolo gregge, di quella forte minoranza. Umanamente è impossibile se non fosse per l'aiuto di Dio, per lo Spirito di Dio. Difatti Gesù ha detto in Matteo 5,17, una scrittura che tutti noi dovremmo avere impressa nella mente: Matteo 5,17 dice: non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti. Io non sono venuto per abrogare, ma per portare a compimento. I falsi predicatori interpretano questa come per dire, come se Gesù avesse detto: io non sono venuto per abolire la legge, ma per abolirla. Cioè è assurdo, no? Nel versetto 18 dice: perché in verità vi dico che finché il cielo e la terra non passeranno, neppure uno iota o un solo apice della legge passerà prima che tutto sia adempiuto. Andiamo in Matteo 19, capitolo 19, Matteo 19. La legge di Dio, noi sappiamo che è riassunta nei 10 comandamenti, e che i 10 comandamenti sono riassunti in 2 comandamenti. Ama Dio al di sopra di ogni cosa, e poi il secondo, lo definisce il secondo, ama il prossimo tuo come te stesso. Non è al contrario, ama di più il tuo prossimo e poi se hai tempo e se hai voglia o se ti è possibile ama Dio. È al contrario. Ecco, l'issincretismo ha invertito l'ordine di importanza di questi 2 comandamenti. Ma in Matteo 19, ecco un tale si avvicinò e gli disse: maestro buono, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Ed egli disse: perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non uno solo, cioè Dio. Ma comunque, se tu vuoi entrare nella vita, Gesù risponde a quel giovane: osserva i comandamenti. Egli gli disse: e quali? E Gesù ne enumera alcuni dei 10 comandamenti, dice: beh, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. Notate bene come lui evita addirittura di dire: per prima cosa devi amare me. Cioè i primi 4 comandamenti lui non è che li dichiara, nel menzionarne solo una parte, non è che i primi, tutti gli altri li dichiara obsoleti, ma ne menziona alcuni prendendo per scontato che quel ragazzo, più che un ragazzo, quel giovane ricco, li sapeva, sapeva già la legge. Andiamo in Ebrei 13, versetto 8, Ebrei 13, versetto 8, dove Gesù ispirò anche l'apostolo Paolo a scrivere per noi queste parole. In Ebrei 13,8 è una scrittura molto breve, ma vale la pena notarla e rileggerla e riflettere sul significato di questa scrittura. Ebrei 13, versetto 8 dice che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi è lo stesso. Quando dice ieri, sta parlando di un passato, quando lui, prima ancora che lui nascesse da Maria Vergine, quando era il Verbo, quando era la parola. Gesù ispirò anche suo fratello Giacomo a scrivere per noi che presso Dio non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. E questo in Giacomo capitolo 1, versetto 17. Presso Dio non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Ma la maggioranza delle chiese cosa insegna? Insegna erroneamente che Dio cambia le cose in base al tempo in cui viviamo. E questa è la ragione per cui la maggioranza delle persone oggi sa bene che Natale è una festa dallo spirito pagano, ma non fa nulla per cambiare, perché i falsi predicatori, profetizzati a suo tempo da Gesù, dicono: ma non fa niente il come e il quando, non fa niente. L'importante è festeggiare in onore di Gesù. Ora la domanda è: ma Dio la pensa proprio così? Dio non la pensa così. Andiamo in Geremia di nuovo, capitolo 10. In Geremia, capitolo 10, versetto 8, dove Dio dice, notate bene che qui Dio, ed è Dio, non sono io, perché non mi permetterei mai di esprimermi con queste parole, perché io non sono il giudice di nessuno. Ma qui Dio dice: sono tutti insieme stupidi e insensati. Il loro idolo di legno è una dottrina di nessun valore. non è altro che legno e argento battuto. Una descrizione molto accurata dell'attuale albero di Natale, che dovrebbe comunque far pensare quelli che fino adesso sono schiavi della loro stessa tradizione, se sono arrivati fino adesso ad ascoltare. E nel versetto 10 dice: ma l'Eterno è il vero Dio. Egli è il Dio vivente e il Re eterno, e davanti alla sua ira trema la terra, e le nazioni non possono reggere davanti al suo sdegno. Quindi noi vediamo che Dio ha in sdegno queste cose. Tu dici, sì, ma queste riguardava il popolo di Israele. No, riguarda anche noi, forse ci dimentichiamo che il Dio del Nuovo Testamento è lo stesso dell'Antico Testamento, e ci dimentichiamo che ha ispirato attraverso il suo angelo un libro che si chiama Apocalisse, dove parla e rivela che tutto questo insieme di religioni e di chiese sincretistiche fanno parte di Babilonia la Grande, che alla fine sarà fatta crollare. Sarà fatta crollare. Quindi ci rendiamo conto che la capacità di cambiare vita, la capacità di abbandonare le tradizioni degli uomini e iniziare ad osservare i comandamenti di Dio non è facile, anzi è impossibile, perché dice la natura carnale non solo non osserva, non si sottomette alla legge di Dio, ma neppure può esserlo. Romani questo 8, versetto 9, se me lo ricordo bene. Neppure può esserlo, occorre che la persona metta da parte la propria superbia, il proprio orgoglio, le proprie tradizioni, arrendersi al vero Dio, e comincia così la conversione. La maggioranza delle popolazioni ama, purtroppo, per loro stessi, la maggioranza delle popolazioni ama più le proprie tradizioni che la parola di Dio. È un dato di fatto. Se voi gli presentate in una bilancia, in un piatto mettete la Bibbia e nell'altro piatto mettete le tradizioni, la gente ama di più le tradizioni. Occorre l'intervento di Dio perché la persona sia talmente fulminata da intraprendere la conversione. Ecco perché il Natale è così universalmente osservato. E questo non vuole essere un atto di accusa, perché nessuno può venire a Dio se non è Dio che lo chiama. Ma questo discorso è fatto per rinforzare noi a non sentirci troppo isolati o come se noi fossimo nel torto solo per il fatto che siamo un piccolo gregge rispetto a questo mondo che sembra dice: ma come, tutti sono stupidi, solo io sono l'intelligente? Ma qui Dio ci sta rivelando come stanno le cose. Per riuscire ad andare controcorrente, per spezzare le catene della paura, occorre ricevere l'aiuto di Dio, il dono dello Spirito Santo che è stato promesso dal Padre Eterno a coloro però che lo cercano, non a coloro che amano le tradizioni. Tutte le chiese reclamano di possedere lo Spirito Santo di Dio, ma come è vero che Satana è il seduttore di tutto il mondo, tutte le chiese sono state ingannate e hanno a loro volta ingannato la maggioranza dei credenti perché amministrano battesimi che non richiedono alcun ravvedimento dei peccati. Non c'è nessuna chiesa che chiede al battezzando se ha intenzione da ora in poi, prima di battezzarsi, di battezzarlo, di osservare per esempio i primi 4 comandamenti. Non avere Dio al di fuori di me, non ti fare idoli, non le adorare, come l'albero di Natale, non nominarmi in vano, non nominare il Signore in vano, ricordati di santificare il sabato, che non è un comandamento mosaico o nato al tempo di Mosè, perché il sabato è stato creato nella Genesi, fin dal settimo giorno dei 7 giorni della creazione. E le persone diventano adulte senza avere la minima idea di cosa sia il peccato o di cosa ci si deve ravvedere. E noi eravamo parte di quella maggioranza. Magari c'è fede in quella maggioranza, fede sincera, ma su fondamenti errati. Con quali conseguenze? Una maggioranza di credenti senza Spirito Santo. Una maggioranza di credenti senza Spirito Santo. Oh, è strano. Che significa? Che molti credono, ma sono impantanati in mezzo alla palude spirituale, che sono a metà strada, perché credono, ma vivono nel peccato. Una maggioranza di credenti senza Spirito Santo, senza lo Spirito della verità, senza alcuna forza di vincere il peccato. Questo è il mistero dell'impietà o dell'iniquità che si è diffuso nei secoli, come denunciato dall'Apostolo Paolo nella sua epistola, nella sua seconda epistola ai Tessalonicesi, capitolo 2. Leggiamolo insieme. Secondo Tessalonicesi capitolo 2 versetto 7, dove dice che il mistero dell'impietà, infatti, è già all'opera, era già all'opera al tempo dell'Apostolo Paolo, aspettando soltanto che chi lo ritiene al presente sia tolto di mezzo. E questa impietà, questa iniquità che sta schiavizzando la maggioranza dei credenti, molti dei quali possono anche essere dei nostri parenti cari, sarà tolta di mezzo questa iniquità. Non i nostri parenti saranno tolti di mezzo, ma l'iniquità sarà tolta di mezzo grazie a Gesù Cristo. È Lui che purificherà il mondo quando Egli tornerà sulla terra con l'immortalità e la potenza di Dio. Allora la maggioranza delle popolazioni sarà liberata dalle tenebre e vedrà la luce che fino ad ora non vede. E questo lo diciamo non per erigerci a superiorità, ma semplicemente per lodare Dio e per apprezzare quale privilegio ci è stato dato di avere oggi noi questa verità. La forza di combattere e di andare controcorrente, che non è facile. E la consapevolezza che Dio è in noi che ci fa andare avanti nonostante questo essere controcorrente. Difatti ci rendiamo conto che soltanto Gesù Cristo ha il potere di cambiare il mondo, ma voi che ascoltate potete cambiare la vostra vita personale fin da adesso in modo completo, seguendo la legge di Dio come scritto in Isaia 2,4. Questa è una profezia stupenda, meravigliosa. In Isaia 2,4 dice che negli ultimi giorni avverrà. Poi nel versetto 3 dice: cosa avverrà? Che molti popoli verranno dicendo: venite, saliamo al monte dell'Eterno, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri, non nei nostri, ma nei suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola dell'Eterno. Non uscirà da Piazza San Pietro con l'albero gigantesco in mezzo, ma da Gerusalemme. Difatti, da notare che l'unica vera guida dei popoli è la legge di Dio che uscirà da Gerusalemme, che oggi è ignorata da tutti, ma tutti dovranno impararla al ritorno glorioso di Cristo sulla terra. Difatti, nel versetto 4 dice: egli farà giustizia fra le nazioni e sgriderà molti popoli, forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro un'altra nazione e non insegneranno più la guerra. Quindi è da notare che tutti i popoli conosceranno vera pace e prosperità solo quando riconosceranno che cos'è il peccato e inizieranno ad ubbidire alle leggi di Dio con piena fiducia in Dio e nella sua parola, la Bibbia. Non altri libri, la Bibbia. E Dio ha qualcos'altro. Andiamo sempre nel versetto 17, questa volta sempre in Isaia 2, dove vediamo che Dio ha qualcos'altro da dirci attraverso il profeta Isaia, che è un altro profeta, non solo Geremia, ma anche Isaia, un altro profeta su cui è fondata la Chiesa del Nuovo Testamento. Nel versetto 17 dice che l'alterigia dell'uomo sarà abbassata e l'orgoglio degli uomini eminenti sarà umiliato. Soltanto l'Eterno sarà esaltato in quel giorno. Sì, perché quelli, i falsi predicatori che insegnano, ma non fa niente, l'importante è onorare Dio non fa niente il come e il quando, però c'è una bella differenza, due modi di trattare la moglie. In conclusione, fratelli e sorelle, la maggior parte delle persone che sono non lo sanno di essere stati ingannati, o se lo sanno si sentono giustificati dai falsi predicatori. Loro sono quelli che sono pieni di alterigia e di superbia, perché ovviamente la cosa più difficile per l'essere umano è ammettere di aver sbagliato, anche perché le loro chiese si svuoterebbero immediatamente. Quindi, quando Cristo tornerà sulla terra, i falsi predicatori e gli uomini superbi, presi di alterigia, andranno a nascondersi nelle caverne delle rocce e negli antri della terra, davanti al terrore dell'Eterno e allo splendore della sua maestà, quando si leverà per far tremare la terra. Difatti, sempre in Isaia, dice nel versetto 20: in quel giorno gli uomini getteranno ai topi e ai pipistrelli i loro idoli d'argento e i loro idoli d'oro che si erano fabbricati per adorarli. E naturalmente non dobbiamo pensare solo all'albero di Natale, ma dobbiamo pensare alle grandi macchine lussuose, le case, dobbiamo pensare, perché la gente oggi per idoli c'ha anche queste cose, il denaro. Nel versetto 21 dice che questi uomini superbi andranno a nascondersi nelle fenditure delle rocce e nei crepacci delle rupi, davanti al terrore dell'Eterno e davanti allo splendore della sua maestà, quando si leverà per far tremare la terra. Quando sentiranno che Cristo sta per tornare, quelli che hanno la coscienza sporca, non la stragrande maggioranza che è stata ingannata, questi andranno a nascondersi sottoterra. Ma a quelli che cercano e amano la verità, Dio fa questa esortazione, a noi fa questa esortazione: cessate di confidare nell'uomo, nelle cui narici, nel versetto 22, non c'è che un soffio. Quale conto si può fare di lui? Cessate di confidare nell'uomo. Abbiamo visto il perché il Natale è osservato universalmente. E il perché quelli che amano e osservano la parola di Dio sono pochissimi nel mondo. Dio sa bene le difficoltà e le prove che i suoi pochi fedeli devono affrontare tutti i giorni in questo mondo sedotto da Satana. E per questo egli ci ha dato una promessa molto, molto incoraggiante, quando dice: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Questa è una promessa molto incoraggiante, molto rassicurante, da ricordare sempre, specialmente quando la maggioranza delle popolazioni celebrano nel nome di Cristo una festa che Cristo non approva.